fatto con le domande, diciamo, tanto per dare una struttura uguale per tutti. Le mettete dentro una copertina, sapete quelle copertine trasparenti dentro? Avete presente quelle, non adelle, perché sennò scappano, quelle adelle dove c'è solo un buco per, una struttura per entrare, ok? Io ne porterei due copie, non si sa mai, dentro ne mettete due copie. Poi magari ve la restituiscono, però diventa più semplice consultarlo da parte di chi vi deve fare l'esame. Poi magari ve la ridanno, voi ve la portate via, la cosa finisce lì. È anche più bello da presentare. Mi interesserebbe la prossima volta, non venerdì prossimo, ma il 15, perché la prossima settimana è festa, un commento, a me non interessa nome e cognome anche perché non vi conosco, un commento sul seminario, perché poi da cose belle, cose brutte, ricavo poi per il prossimo seminario. Cioè cosa vi è piaciuto, non vi è piaciuto, cosa vi è interessato. Quello lo date a me invece, il 15. Allora, questo era un pochino quello che mi ha detto il prof. Allora, io comincerei subito, non farei, dimmi. No, vale, perché io addirittura so di, le altre volte che correggevo io, questa volta mi ha abbonato il professore a questa cosa, e l'elenco durava 2 o 3 anni, quindi no, non solo questa sessione, anche, e ha una cosa, si toglie un libro e viene con me, il libro a scelta, naturalmente, uno dei libri a scelta, e viene usata la tesina, e l'ho commentato col professore, non mi fate fare brutta figura. Ok. Il giorno dell'esame, e per quello che avendo facendo lo schema identico per tutti più o meno, diventa più facile da consultare, no? Perché a forza di vederne poi diventa più semplice andare a vedere i punti più importanti, perché poi i punti sono quelli, non è che vi faccio una domanda speciale, Le domande saranno i criteri diagnostici, il modello multifattoriale e le caratteristiche psicologiche dell'individuo. Se poi ve le dico, non è che vi dirò delle domande, chissà che domande strane, però se usiamo le stesse domande, la stessa struttura, organizzazione dell'argomento diventa più semplice per la persona che vi giudicherà. E invece il 15, se mi portate questo commento, a me serve. Nel bello del Santo Natale, mi raccomando, cose belle, cose brutte, ma anche cose belle, nel commento. Insomma, dopo mi deprimo. Allora, io direi, se voi siete d'accordo, di cominciare subito con la parte nuova e poi alla fine, gli ultimi 20 minuti che siamo più stanchi, facciamo, riprendiamo un attimino i punti più importanti, così anche per voi è più semplice fare poi la tesina, va bene? Allora, io oggi volevo fare le complicanze fisiche dei disturbi alimentari e le caratteristiche psicologiche. Praticamente sto facendo le stesse cose che ho fatto negli altri seminari, ma più compattato, perché essendoci solo 6 ore. Allora, partiamo dalle complicanze fisiche. Allora, perché vi parlo di questo? Ve l'avevo già accennato negli incontri precedenti, perché penso, ma poi l'ho anche testato sul campo, che uno psicologo deve assolutamente sapere le conseguenze fisiche di un disturbo alimentare. Perché se voi iniziate a parlare della mamma, del papà o della figura d'attaccamento che ha creato il problema, ma sottovalutate, non tenete in considerazione le problematiche fisiche, nel frattempo questa sta male, e sta male seriamente, non sta male per finta, rischiando anche di morire, quindi mi sembra, insomma, comprensibile avere 4 idee. Io devo dire che ad oggi, seguendo, dimmi, sì, modello, poi tanto lo riprendiamo magari negli ultimi 20 minuti. Il modello multifattoriale praticamente è l'esplicitazione dei 3 fattori di rischio. Ok? Appunto, da tanti anni che mi occupo di disturbi alimentari, io non ho mai avuto una persona, un docente, nei corsi di psicologia, ma non parlo solo in facoltà, parlo anche in seminari focalizzati sul disturbo alimentare. Non ho mai trovato, a parte in un'occasione, persone che mi abbiano messo al corrente delle complicanze fisiche. Allora, iniziamo. Quali sono? La prima, partiamo subito dalla cosa più, rischio di morte. Non è un rischio finto, è un rischio vero, queste muoiono veramente, vi ripeto, non muoiono di fame, ma muoiono delle complicazioni che derivano dalla denutrizione. E muoio, non è una finta, eh. Poi ci sono tante volte in cui rischiano, cioè non muoiono, rischiano di morire, ma insomma. Poi parliamo alterazioni elettrolitiche. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento, questo capita soprattutto chi mangia e vomita. Allora, nel momento in cui si adottano comportamenti di compenso, allora, sintetizzato, mangio e vomito, uso elettrolitici, diuretici, eccetera, vado a scompensare, ecco questo nella tesina, mi raccomando, avendo solo 3 pagine, non andate poi a spiegare questo, no? Non so come dire, io ci tengo perché voglio darvi un pezzettino nel seminario, poi siete voi a decidere i pezzi importanti. Allora, l'alterazione elettrolitica, mangiando e vomitando, comunque mettendo in atto comportamenti di compenso, si va a creare un grosso, un significativo problema di disidratazione. Ma non è quella banale, fa caldo e mi sento giù, oppure, non lo so, ho avuto l'influenza intestinale, devo bere, sapete queste cose, no? Qui siamo proprio una problematica a livello intracellulare, quindi non è che mi basta bere 1 litro d'acqua o prendo i sali minerali e mi metto in quadro, è uno scompenso, cioè un'alterazione elettrolitica, quindi vuol dire che c'è un problema proprio a livello intracellulare, cioè è un meccanismo che per andare a rimettere in quadro ci vuole un attimino, non è che basta bere o prendere come si chiamano quelle robe a base di vitamine, se mi viene il nome, il Polase, no, quelle robe lì, no? Male non fa il Polase, però non è che va a risolvere il problema. Danni cardiopolmonari. Allora, nei casi più gravi addirittura c'è un restringimento, un'atrofia del cuore. Ve lo dico già prima che i casi più gravi non sono quelli, dottoressa. Ma io peso 42 kg, quella che è morta ne pesava 39, no? Sbagliato questo, perché c'è chi regge, non so come facciano, a 39, 37, 36, 38, poche, però c'è, e c'è chi non regge anche a 42. Lì bisogna vedere la potenza fisica, la resistenza fisica della persona. Io non sarei tanto a rischiare tra 42 e 40. Un conto è l'anoressica, chi arriva e pesa 50 kg, diciamo un esempio, o 48. Vabbè, sì, è grave perché i segnali ci sono tutti, però ho un margine in cui posso giocarmela. Ma se la ragazza pesa 42 kg, 41, 40, poi è bellissimo quando vado al nutrizionista, naturalmente il nutrizionista fa fare gli esami. E fa fare degli esami particolari, non fa fare, come si chiama quello per vedere se uno ha gli zuccheri che non quadrano, la glicemia, ma fa sodio, potassio, va a vedere tutte le alterazioni elettrolitiche. Per quello che bisogna avere un nutrizionista che lavora con i disturbi alimentari, perché se io vado a guardare il ferro va bene, ma a livello di sodio e potassio è un disastro, ho degli scompensi elettrolitici, ok? Allora arrivo, dottoressa, visto che esami, non c'è un valore sbagliato, mai stata così bene, lo vede? C'è un piccolo problema che magari la settimana, siamo tutti ai limiti prima di tutto, cioè non c'è, sapete quando non va bene mettono gli asterischi, quando voi fate gli esami del sangue, non ne hanno uno, che tu dici lo sapevo, purtroppo, vai. Però basta un niente che si riempie tutto di asterischi, perché sono tutti ai limiti. E quando loro arrivano e vi dicono, ha visto che i esami sono perfetti, mai stata così bene, e ve la giocate male, non so come dire, poi gli esami vengono letti dal nutrizionista, però vengono da voi, no? Ma visto, guarda come sto bene. Ma e sono proprio i limiti, basta un niente per che la cosa togli. Quindi i danni cardiopolmonari hanno problematiche a livello anche appunto cardiaco, nei casi più gravi hanno anche proprio un restringimento, un problema a livello polmonare, a livello scusate cardiaco, beh, si può andare dalla riduzione del cuore anche aritmie. Danni renali, anche qui ci può essere un restringimento dei reni. Che cosa vuol dire restringimento? Vuol dire che nel momento in cui voi non mangiate, non è che il corpo se ne sta buono buonino, il corpo mangia quello che c'è, cioè deve sopravvivere il corpo, il primo punto è la sopravvivenza, quindi nel momento in cui non c'è più massa grassa, non c'è più massa magra, qualcosa deve mangiare. Oltretutto, non avendo più massa grassa, uno si chiede che funzione ha il grasso? Beh, il grasso ha la funzione di attutire tutti i colpi che possono arrivare al corpo e danneggiare gli organi interni, quindi non c'è, Il rene non è che sta su perché ha delle corde che lo tengono su, ma perché ha tutta una struttura di massa grassa che va ad attutire i colpi che possono arrivare dall'esterno e anche a tenere su, e per quello che poi in una persona gravemente sottopeso il rene si abbassa, perché non ha più niente che lo sostiene. Ok? Non è carino da dire, ma effettivamente atrofia cerebrale e anomalie neurologiche. Ragazzi, oltretutto nei casi decisamente gravi tutte queste cose non sempre rientrano, purtroppo. Rigonfiamento delle ghiandole salivari, soprattutto in chi mangia gomito, disturbi gastrointestinali, di solito soffrono gravemente di stizzi, hanno un grande problema a livello gastrico di svuotamento dello stomaco, cioè un'anoressica vi può dire: dottoressa, io ho mangiato un pacco di crepe, mi sembra di aver mangiato un bue, no? Un pranzo di nozze. Perché? Perché hanno uno svuotamento gastrico molto più lento delle altre, perché il corpo tende a tenere. Quindi si deposita per più tempo nello stomaco, per quello che quando, è una banale, un esempio banale ma vi dà l'idea, quando siete stati poco bene o è un periodo che mangiate poco, non so se vi è mai successo, magari fate un pranzo di quelli più consistenti e vi rimane tutto lì. Poi non è che avete mangiato chissà che cosa, però avete mangiato un pochino più del solito rispetto alla norma di quel periodo. Poi, aspettate, danni ai denti. Rischio di morte, la prima. Rigonfiamento delle ghiandole salivari. Danni ai denti, danni alla pelle, tanto poi li ripeto, magari li rinomino se c'è qualcosa. Rispetto ai denti, soprattutto, anoressiche bulimiche, perché è normale che non mangiando si vengono intaccati i denti a livello del calcio, i denti delle bulimiche sono erosi. Danni alla pelle, di solito queste ragazze hanno, soprattutto le anoressiche, parlo dei casi più evidenti, questa pelle giallastra, hanno anche quella che si chiama la lanugo, questa specie, parlo dei casi più gravi, una specie di peli che ricoprono il corpo, la lanugo per cui è molto soffice, perché il corpo si difende. Perché si difende? Perché non mangiando sentono molto freddo. Sentendo freddo, voi sapete che i peli hanno una funzione di termoregolazione, no? E quindi questi peli, se non immaginate l'uomo dello Yeti, è una lanugo, cioè è una specie di, nei casi più gravi, di questa specie di lana morbida che voi vedete, non è che avete l'uomo dello Yeti, uno che arriva. Edema, quindi rigonfiamento, scusami.
Per quanto riguarda
il tempo di
credenza.
Sì? I denti, purtroppo intaccano anche l'esofago. Allora, quando si vomita, a parte che si va a fare un danno, certo, non uno che vomita perché ha l'influenza intestinale, no, perché se uno, cioè, chissà se mi viene, a parte che vai a danneggiare tutto l'esofago, perché vomitando il succo gastrico, mentre lo stomaco è adatto per tenere l'acidità del succo gastrico, invece a livello gastroesofageo no, e si va ad intaccare una mucosa molto sensibile. Infatti chi soffre di reflusso gastroesofageo, che non c'entra nulla adesso con l'anoressia e la bulimia, tendono a dare dei gastroprotettori proprio per evitare questo tipo di danneggiamento, che sembra una banalità ma non è proprio banale. La luce alla gastroesofagea sembra una sciocchezza, ma si muore di emorragia. Perché? Allora, perché l'esofago è ricchissimo di vasi sanguigni. Quando si apre un'ulcera che sanguina tantissimo, allora se vado io al pronto soccorso, insomma, non avendo avuto problemi a livello dell'esofago, chiamano il gastroenterologo, io ho lavorato alle Molinette, cosa fanno? Vedono dove è l'emorragia, notano che a livello dell'esofago, chiamano il gastroenterologo, ti addormentano per 10 minuti, te la suturano e la cosa finisce lì. Se io invece ho un esofago molto maltrattato, ma molto, 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 questo esofago è come se fosse in carta pecorito, non so come dire, è danneggiato, è come tirare una coperta piccola. Quindi la tiro da una parte, per coprire il buco mi si strappa dall'altra. E le emorragie a livello gastroesofageo non sono uno scherzo, sono banali ma potenti nel portarti a morire. Dimmi.
Invece io ho la crisi del cuore. Non c'è un rallentamento, che è una
Diventano bradicardiche perché sicuramente c'è un'alterazione non solo nelle dimensioni ma anche nel battito, per quello ci sono poi le aritmie, no? Sia perché quando vomiti il cuore comunque fa uno sforzo notevole per vomitare, ma questo è banale, quando voi è successo di vomitare, non so se vi siete mai resi conto che avete gli occhi fuori dalla testa, siete tutte sudate, state male come un cane, il cuore è sotto sforzo. In più poi il bradicardico perché tu poi questo lo capisci poi dopo perché farò degli esempi, cioè che cosa mette in atto il corpo per non consumare, quindi l'essere bradicardico, il cuore batte più lentamente proprio in funzione del fatto che deve consumare il meno possibile.
Ecco, è un'altra cosa. Io sentendo questi ragazzi mi hanno detto che tante l'avevano, pur magari dei valori bassi del colesterolo, attenti al prossimo. Perché può essere.
Questo non lo so, dovrei informarmi, questa è una cosa più medica, è possibile.
Era legato a quello.
Che avessero il colesterolo più alto. È possibile, dice, visto che non mangiano, teoricamente, almeno l'infarto, diciamo, da quel punto di vista non ce l'hai, ce l'hai per altri motivi, però poi devo informarmi sul perché il colesterolo è alto. Potrebbe essere quello che viene chiamato colesterolo cattivo, cioè come se si ribellasse. Da quel punto di vista posso fare perché lo dico la prossima volta questo nome. Poi edema vuol dire rigonfiamento degli arti, cioè i liquidi ristagnano, anomalie ossee muscolari, questo è comprensibile del perché, poi lo ripeto, alterazioni ematologiche, immunologiche, quindi c'è a livello del sangue e della tutto ciò che è immunologico, e infine amenorrea e fertilità. Adesso ripeto tutto, l'amenorrea è uno dei criteri tale per cui quando compare, cioè scompare il ciclo, è uno dei criteri tali per cui si fa diagnosi poi di anoressia o bulimia, insomma, poi di disturbo alimentare. Quindi la cosa che a me interessa, e non è tanto sapere, vedete che mi ha fatto una domanda la vostra collega, io sul colesterolo non lo sapevo, ma l'importante è sapere che ci sono delle gravi conseguenze fisiche, non si sta scherzando, e anche se avete una ragazza normopeso non sarà a rischio di morte di denutrizione, ma sarà a rischio di morte del mangiare e vomitare, va bene? Certo, se la può giocare più a lungo tempo, perché comunque è normopeso, l'anoressica se la gioca nel periodo più breve per le conseguenze fisiche, a maggior ragione la bulimica che mangia, che si abbuffa ma non vomita, ancora più tempo. Non so se sia un bene o un male, perché più tempo abbiamo a disposizione per nascondere la malattia, meno tempo, cioè più cronica si precisa la situazione. Quindi a me la cosa che interessa fondamentalmente non è sapere punto per punto tutti i problemi e facciamo gli psicologi ma collaboriamo con i nutrizionisti. È questo che a me interessa, anche perché non è che se uno arriva con gli esami, guarda dottoressa, non è necessario che vada dal nutrizionista, guardi anche lei, no, andiamo dal nutrizionista e vediamo, fa anche, oltretutto il nutrizionista nei casi gravi sa anche come comportarsi. Allora, una che non mangia, non è che voi gli potete dare una bistecca, anche fosse guarita. Mettiamo anche che si convinca a mangiare una bistecca, ma avete idea di una che non mangia e mangia uno yogurt al giorno, dalle una bistecca? È terribile, gli arriva una roba in lo stomaco che la digerisce in 6 anni. Allora ci sono tutta una serie di alimenti, come si possono, quei preparati, se non slim fast, non sapete, nel passato quelle robe, quei beveroni di cioccolata che venivano dati, no? Sono proprio delle cose che anche gradevoli nel gusto, perché non è che siano sempre il massimo, e infatti ce n'era una che può vedere ogni tanto scivolava, c'era una cosa cronica, stava bene, ma scivolava, no? Cioè sono migliorati però nel tempo, cioè una volta quello alla vaniglia era proprio cattivo, il cioccolato copre di più, insomma, come gusto, no? E il nutrizionista gli aveva dato questi beveroni che effettivamente era gradevole come gusto e in poco tempo riusciva ad introdurre quegli alimenti come calcio, sodio, potassio in modo tale che comunque non andasse senza mangiarsi la bistecca. Sembra una banalità, oh ragazzi, mangiarsi una bistecca a una che non mangia, anche se si mette di buona volontà ci mette 8 ore a mangiarla. Dimmi.
Cosa è? In genere qual è la percentuale di pazienti che
guariscono completamente, invece non. È una bella domanda. Allora, bisogna mettersi d'accordo sul concetto di guarigione, no? Allora, Allora, io posso superare, sicuramente non deve esserci più come fattore perpetuante tutto ciò che mantiene il problema, quindi il vomito, la ginnastica, ci sono proprio delle robe, cioè dei comportamenti che non ce la possiamo raccontare. Se ci sono ancora è perché il problema c'è, ok? Se per guarigione la nuance rimane sempre un pochino, dipende dalla partenza. Se io parlo di una situazione molto grave, il cibo rimarrà sempre una cosa dove io comunque ho una certa sensibilità. Più grave è il problema di partenza, più il problema permane nel tempo. E se in percentuale dirtelo non è facile, ma una nuance rimane. Ma questo rimane per tutti, proprio per dire che io ho detto in più di un'occasione che non è che ci sia un tratto migliore di un altro, e che l'estremizzazione di un tratto che rende patologico quel tratto. Non so, facciamo un esempio, non sul disturbo alimentare, facciamo un esempio, potrei fare diversi esempi, vediamo un pochino. Se io sono una allora, se io mi definisco, no? Io mi definisco in questo modo, se dovessi fare un disegno, mi definisco in questo modo. Allora, vabbè, lo faccio qua. E dove lo spiego, Qui ho una parte morbida e qui è una parte che contiene la parte morbida, ok? A seconda della quantità di questi due ingredienti, cosa vuol dire morbida e che contiene? Vuol dire che non rientriamo tutti in un'unica organizzazione, ognuno di noi ha più pezzi delle organizzazioni cognitive. E per quello che non si dice più organizzazione fobica pura, non esiste, siamo più pezzi. Allora, se questo pezzo io lo reputo creativo, va bene, ok? Ma se da questo creativo io comincio a dimenticarmi di venire in facoltà a fare lezione, perdo le cartelle dei pazienti, arrivo in ritardo agli appuntamenti, Veglia mi dice, guarda, sarai creativa, ma mi sa che tu stai diventando un po' confusa, giusto? Quindi non è che il creativo sia più sano, non so come dire, in sé sia malato, ma è l'estremizzazione di questo. La stessa cosa vale per la parte che mi contiene. Allora, se questo mi dà contenimento, va bene, ma se io mi irrigidisco, allora ho un problema. Quindi cosa vuol dire? Facciamo l'esempio del disturbo alimentare. Se io passo tutta la mia vita a contare le calorie, se prendo mezzo chilo comincio ad essere di cattivo umore la domenica perché la cintura tira e non va bene, eccetera eccetera, siamo nell'esempio da creativo a confuso, giusto? Oppure da contento. Se invece la nuance è quella dove lo stile rimane a livello alimentare, però alla fine è uno stile, non è malato, non sei malata, sei guarita. Cioè, se uno pensa che guarire vuol dire non penso più al cibo, difficile.
Se una ricordo di solo 16 anni, per tutta la vita anche 50 anni...
Allora, se mi arriva un quadro diagnostico di questo tipo, 16 anni, anoressica, senza ciclo, più giovane sei nel diagnosticare, nel manifestare la malattia, e più grave sei. Più è tardiva, meno grave in un certo senso, in qualche modo un equilibrio l'hai trovato, malato in qualche modo l'hai trovato. Dipende qual è l'indice, con che quadro arrivi in terapia. Non so, a me vediamo un po'. Degli esempi dove, non so, tu poi arriva la 25enne con delle abbuffate numericamente non elevate ma ci sono, che vomita ogni tanto, però dice, dottoressa, io sono da lei perché mi sono spaventata da quello che ha detto a lezione, per esempio, facciamo un esempio, oppure da quella trasmissione televisiva che io ho sentito, ho bisogno di capire cosa sta succedendo, questa è una che ha ottime probabilità di stare molto bene. Okay, avete capito? Certo, se arrivi e dice, io peso 40, mettiamo 45, 44, 43, dottoressa, io sto benissimo. E mia madre che ha voluto che io venissi? Mio marito, mia madre, insomma, quello che è. Adesso vi dico due esempi, due esperimenti che a me sono sempre piaciuti molto per farvi capire, allora, queste le complicanze fisiche, dimmi.
Sì,
No, allora, se sono obbligate da altri, a me è successo che siano appunto arrivate in terapia obbligate, mettiamo che non siano in pericolo di vita, no? Che ci abbiamo ancora un margine dove poter lavorare. Allora, arrivano e molto spesso sono state spinte, in molti casi arrivano perché comunque cominciano a intuire e arrivano. Di solito, almeno per quanto mi riguarda, rimangono. Ci mettiamo lì probabilmente perché è un po' quello che dicevo l'altra volta, non si sentono giudicate, si sentono in qualche modo accolte, ma non perché l'ho letto sui libri, mi viene spontaneo pensare che poverino, una ragazza di 20-25 anni, al posto di pensare a quello che potrebbe fare nella vita, a quello che potrebbe avere, passa la sua vita a mangiare e vomitare, a me fa una tenerezza incredibile, personalmente. Quindi ci mettiamo lì e ne parliamo. Quindi un po' si sentono che sei competente, un po' si sentono accolte, insomma la ricetta gli permette di rimanere. Certo, bisogna vedere chi hanno incrociato e in quale momento della loro vita, perché se l'hai incrociato, mettiamo, il terapeuta bravissimo, ma lo incroci nel momento in cui sei in luna di miele, sapete quando vi dico dimagrisco il fidanzato, vado bene a scuola e cappacavallo, no? Che l'erba cresce. Oppure tu sei nella fase giusta, no? Però trovi il terapeuta che non quadra, ma non perché non sia bravo, non è, mettiamo che a livello di competenze sia bravissimo, abbia letto tutti i libri possibili e immaginabili sull'anoressia e la bulimia, sappia tutto, ma a livello relazionale non c'è, non riesce ad esserci e non se ne rende conto, oppure pensa di esserci ma in realtà non riesce, no? Dovete sapere una cosa, questo ve lo dico poi la prossima volta sul trattamento che vi farò un flash. Allora, così rispondo anche a te che mi hai fatto la domanda chi guarisce o non guarisce, no? Allora, questo pezzo qui, quello creativo, quello che io definisco creativo, quando io sono disordinata in casa mi dicono, ah sì, tu sei quella creativa, no? Naturalmente in modo ironico me lo dicono, perché sono un po' disordinata. Allora, quando tu sei in terapia con un disturbo alimentare, sapete che vi ho ripetuto in tante occasioni che in molti casi il disturbo alimentare si associa a un quadro molto più complesso. No? Non so, un po' di bulimia, un po' di relazioni promiscue, un po' di uso di sostanze, ma pur non essendo drogati, non c'entra solo quello. Allora, il terapeuta deve avere certe caratteristiche, sicuramente la competenza, vabbè, quello ti forma, siamo d'accordo. Poi sicuramente l'essere supervisionato è ok. Ma a livello relazionale devi avere la capacità di stare con una che tutte le volte ti mette alla prova. Devi avere una capacità personale di vedere una persona che ti porta in giro, in terapia, per tutta la sua vita e prima di arrivare a un filo conduttore ci passano magari 8 mesi. Riesco a spiegarmi? Quindi, questo pezzo mi aiuta molto, cioè io ho pazienti che magari vengono per 3 mesi sempre, poi a un certo punto cominciano a mollare, poi riprendono. No? Poi vanno via, poi ritornano, questo soprattutto nella fase iniziale della terapia. Devi essere un terapeuta che magari per 8 mesi si parla di tutte cose sparse e non c'è apparentemente un filo conduttore, e tu dici, ma dove stiamo andando? Parla un po' di quando era piccola, poi di quando era grande, poi di quello che vuoi fare di quando è ancora più grande, poi torna quando era piccola, poi parla del padre, poi parla della madre. Se tu non sai stare qui dentro, ti confondi, stai malissimo. Allora, tu dici, ma come fai a starci? Perché io ho il pezzo questo che mi sa fa dire, mi fa pensare dove sto andando. E riesco ad essere abbastanza, sapete che non avendo l'esempio clinico davanti, è molto complessa la cosa. Riesco ad essere abbastanza chiara? Cioè, se voi la incapsulate e la definite, siete morti. Allora uno mi può dire, no? Ma allora le finge in terapia. Perché la tecnica le ha detto che bisogna essere creativi. Ma questi ragazzi sono molto intelligenti, se voi fingete vi sgamano dopo, vi saccagliano dopo 2 volte, secondo me è tutto, però mettiamo 2 volte. Cioè, ci sto proprio perché probabilmente anch'io sono così. Ma anche il modo in cui faccio lezione, non vedete come spazio. Poi cosa faccio? Mi autoimpongo attraverso questo pezzo e vi ripeto 4 volte la stessa cosa a livello organizzativo, i vari punti che dovete fare, non so se l'avete notato, ma lo faccio più a me stessa, credo che a voi. Allora oscillo, vado qui e mi dico rimettiamo in quadro perché mi rendo conto che voi dovete anche avere un minimo di organizzazione. Quindi cosa faccio? Dico i contenitori e poi dentro io mi muovo come voglio. Poi quando sono troppo creativa vi dico, ma questo potete anche lo scrivere, sentitelo, poi avremo altre occasioni, magari in un futuro, chi lo sa, se ci sarà un corso o meno, di approfondire. La relazione esiste nella terapia, ha una sua funzione, cioè il valore del terapeuta ha, non che chi non fa un disturbo alimentare non può fare il terapeuta, Io per esempio con i depressi, sapete, il depresso, ve l'ho già detto, cioè sono una roba, li perdo tutti. Non mi perdo, infatti lei mi ha detto, forse non mi depressi, ma io non riesco a starci dentro, sono tutti così, non è che se qualcuno di voi piange non mi può parlare. Sono depressa, non piango, piango non mi vengo. Dimmi.
Io volevo chiedere, ma dopo la terapia, che una ragazza è guarita, che si è ripresa e tutto, c'è un sostegno da parte di alcuni enti per
il dopo?
Sì.
Ma di solito il terapeuta ha un po' questa funzione, quando tu hai fatto il tuo percorso, avevo una paziente che mi ha detto una frase che mi era troppo piaciuta, dottoressa, posso venire ogni tanto a fare il tagliando? Certo, non è il problema, no? Quindi una volta ogni tanto, poi man mano che il tempo passa, magari una volta ogni 6 mesi, no? Però a fine terapia magari è una volta, una volta ogni 2 mesi, poi diventa ogni 3, ogni 6. Molto spesso la terapia si prolunga nel tempo, sai perché? Perché queste ragazze, io le vedo tra i 20 e i 30 anni, in un'epoca in cui la gente è molto in evoluzione, no? Quindi finisci il liceo oppure sei già quasi alla fine dell'università, poi dopo l'università devi decidere che cosa vuoi fare dopo. Quindi la persona, il terapeuta, assume poi questa forma di accompagnamento, no? Quindi il sintomo è rientrato decisamente, però magari, io ho pazienti che mi portano i confetti perché sono sposati, oppure hanno avuto un bimbo, oppure sono laureate, oppure devono decidere se fare una scuola o meno. Cioè ci sono queste persone, ma non perché stanno male, perché vogliono una forma di accompagnamento.
No, più che altro,
ogni 2 mesi, ogni 6.
Volevo sapere se c'era un programma di inserimento, perché io ho visto un servizio su una comunità di ragazze anoressiche. Hanno intervistato 2 ragazze che erano uscite perché avevano completato tutta la terapia, erano guarite tutto. Una ragazza stava bene perché aveva trovato un lavoro, quindi si teneva impegnata anche con la testa e tutto, invece un'altra ragazza aveva paura di ricadere perché si era trovata, dopo essere uscita dalla comunità, a stare tutto il giorno in casa
Tieni conto che la comunità di solito si tiene per un tot di tempo. Quando tu esci dalla comunità, molto spesso non sei guarito, cioè se stai meglio, perché magari stavi morendo e ti terranno quei 5-6 kg che tu respiri, no? Per non... quindi non sei più a rischio di morte e poi fuori ti trovi in difficoltà.
Quindi non c'è un programma di inserimento.
Molto spesso queste comunità hanno una rete poi di psicoterapeuti, una rete a cui si agganciano o nel pubblico o nel privato, proprio per fare questi invii perché non sanno come farlo, e poi questo terapeuta accompagna questa persona. Certo, non è la comunità alloggio, la comunità alloggio è per un tot, e poi a un certo punto la rete della comunità deve uscire in qualche modo. Non è facile, certo che tu fai già esempi di casi più complessi anche da un punto di vista proprio lavorativo, no? Io parlo di casi un pochino più gravi ma più semplici, perché magari hanno la famiglia, certo tu fai casi un pochino più complessi, proprio da comunità alloggio. Allora, facciamo l'esempio adesso, allora, queste sono le complicanze fisiche. Allora, adesso volevo farvi l'esempio, allora, sapete che vi dicevo che le ragazze hanno paura, anzi no, prima aggiungo questo pezzo che almeno vi dà un'idea. Allora, come si misura il peso corporeo? Uno potrebbe dire si pesa, uno va sulla bilancia e si pesa. No, c'è un indice che si chiama l'indice di massa corporea, BMI, vuol dire scritto BMI, no? Che è un valore che io mi dimentico sempre come si calcola, adesso ve lo dico. Adesso lo trovo. Allora, che è l'altezza, allora è il peso della persona fratto l'altezza al quadrato. Tanto lo so che lo farete tutti. Mm? quindi se pesate 51 kg, tanto per fare un esempio, e siete alto 1,63, la regola applicata è 51 fratto 1,63 al quadrato, ok? Da questo rapporto nasce un indice. Allora, a seconda di questo indice abbiamo il concetto di, naturalmente sono dei numeri, però un minimo, un parametro dobbiamo avere. Allora, se siete sotto il 18,5, scusate il 18, parliamo di sottopeso, non di anoressia, di sottopeso, perché io posso essere sottopeso per 5.000 motivi, non è che se sono sottopeso sono anoressica, mi raccomando. Allora, se questo indice siete sotto i 18, come indice siamo sottopeso. Naturalmente più è basso l'indice, più sottopeso sono. Se sono tra 18 e 24,9, quindi 17,9 e 24,9, siamo nel normopeso. E se siamo sotto il 25 siamo sovrappeso, ok? In modo più grave a seconda del fatto che ci allontaniamo dal 25. Normopeso è tra 18 e 20, e 25, quindi sotto 18 sottopeso, tra 18 e 25 normopeso, sotto il 25 sovrappeso. Allora, per molto tempo si è parlato della cosiddetta teoria del set point. Cosa vuol dire? Si partiva dal presupposto che il peso avesse un valore per quella persona e che il peso praticamente venisse regolato secondo un termostato, no? come fosse anche la temperatura corporea. Quindi non è che voi il peso lo potete far oscillare come volete. Voi vi ricordate che invece le ragazze che hanno un disturbo alimentare sono convintissime invece di poterlo far oscillare come vogliono, naturalmente sempre in eccesso. Quindi l'idea è quella di aumentare all'infinito. Ve lo ricordate, uno dei criteri del DSM è che c'è un po' l'idea che se mangio chissà quanto posso diventare. Allora, quindi c'era un po' questa idea, parlo proprio a livello psicologico, di teoria psicologica, della teoria del set point. Quindi il peso ha un suo valore, non si può modificare il nostro piacimento, c'è questa forma di autoregolazione tale per cui se lo modifico in un senso o nell'altro poi torna come prima. Ci siamo? Ma questo è banale, tornate dalle vacanze, avete i famosi 2-3 kg in più, non fate assolutamente nulla e dopo un mese e mezzo tornate come prima. Non è che voi potete modificarlo come vi pare. In un tempo successivo si è introdotto invece più che set point, che dava un po' l'idea di un valore fisso, si pensa più a si è introdotto il concetto di peso ragionevole, che dà l'idea di un peso, di un valore del peso sempre fisso, diciamo così, cioè che voi non potete regolare a vostro piacimento, però un pochino più flessibile. E non solo, il peso ragionevole molto spesso non coincide col peso ideale. Anzi, ma mai. Per cui voglio pesare 48 kg o 50, è alta 1,70 e io ho delle ragazze, magari non so, che a 53 kg riuscirebbero a mantenere quel peso senza problemi. A 50 ragazze fanno una fatica allucinante per rimanere a 50. Perché in 50 in sé non è che sia un peso poi così basso per una ragazza alta 1,62, 1,63, non è che sei in pericolo di vita, ma tra 50 e 53, 1,63, fa veramente fatica per certe ragazze, ci devono fare dei sacrifici, partire la pasta, fame, una fame incredibile, dimmi.
Ma è uguale per un uomo
donna? Sì, sì, è uguale per un uomo donna. Come valore, dove giustamente, io parlo sempre alle ragazze perché siete pochi maschietti, poi questo è un problema più per le fanciulle. Quindi, si è introdotto il concetto di peso ragionevole proprio perché si dà l'idea di un peso più legato alla variabilità dell'individuo, mentre il set point era più un valore fisso legato a questo indice di massa corporea che in sé va bene, però era un pochino più fisso, più rigido. Dimmi, te lo ripeto. Allora, sto introducendo alcuni parametri rispetto al concetto di tutto ciò che è alimentare, però più legato al fisico, no? Sempre nell'idea che anche se non facciamo i nutrizionisti, gli psicologi certe cose le devono sapere. Anche perché se un nutrizionista vi dice, guarda che questo è un BMI, ormai è un linguaggio comune tra di noi, no? Di 16, è la famosa cosa dove siete ai limiti, basta o niente per finire a 15.8, io mi viene l'ansia, mi viene, no? Oppure sei a 17, quindi non lontanissimo dal 18, ma 17 basta o niente per finire a 16.5, e lì poi diventa triste la cosa. Allora, per molto tempo si è parlato di set point, quindi il fatto che il corpo avesse un peso e che questo peso tu non lo potessi modificare come vuoi, come fosse la temperatura corporea, ok? Cioè, per modificare la temperatura corporea faccio quelle robe strane di quello che non mangia per un mese e gli viene 35 di temperatura, che ne so, ma devi fare delle robe notevoli sul corpo per poter andare, o quelli che fanno apnea, non so, adesso io non me ne intendo, però fanno tutta una serie di cose a livello fisico, perché se non raggiungono certi parametri che il corpo non prevede, non riescono a fare quello che fanno, no? Ma per raggiungere quei parametri devono fare delle cose non indifferenti, devono proprio allenarsi a livello fisico. In un tempo successivo, al posto di set point, è lo stesso concetto, ha soltanto modificato la definizione, hanno introdotto il concetto di peso ragionevole. Il peso ragionevole come idea è più flessibile come idea rispetto a set point, cioè sì, è vero che c'è un peso che tu non puoi modificare, ma ci possono essere dei fattori tali per cui questo peso può essere modificato, non lo so, i farmaci, smettere di fumare, e se lasciamo perdere il disturbo alimentare, no? Potrebbe essere, perché no, avere una vita relazionale costante. Quante volte, credo spessissimo, dopo che ci si sposa o si inizia a convivere, la persona, la coppia, può prendere peso, una gravidanza, cioè non è così fisso questo valore, sicuramente non è facilmente modificabile. Dimmi.
Io lei prima ha detto che c'è stata una certa soglia di fare esercizi allucinanti, che ci va a mantenere il peso, però io se delle analitiche invece in una clinica era costretta a mangiare.
Sì.
Tanto, cioè una ragazza molto motivata, cioè una figlia particolarmente in modo specialmente una, e questa ragazza però non riusciva a prendere peso.
E certo.
C'era una certa soglia, anzi c'era molto fatica, infatti era molto contenta, perché
sì.
Non so quanto potessi essere contenta, però di aver preso una minima percentuale di grasso.
In base a quello che aveva mangiato.
Sì.
Certo, e te lo spiego subito, infatti quando l'anoressico, la bulimia, insomma questi che hanno un disturbo alimentare cominciano tra virgolette ad alimentarsi normalmente, diciamo normalmente, notano che non è così facile prendere peso e quindi quando magari prendono quei 2-3 kg basta niente per tornare esattamente al punto di partenza, che per una motivata comunque una sconfitta, e rientri poi nel circolo che hai paura di stare poi molto male. Questo proprio conferma quello che vi stavo dicendo prima. Se tu per 10 anni, per 5 anni, costringi il tuo corpo a rimanere ad un peso, ok? Con dei grossi sacrifici, che poi ad un certo punto questi sacrifici tu riesci ad accettarli, a gestirli, con un grosso sacrificio ma ci riesci, non è che poi tu lo puoi riportare come vuoi il peso, non è che ti basta mangiare per tornare come prima. Perché? Perché si sono proprio andati proprio in nome di quella regolazione che ti stavo dicendo. Non è che tu dici, beh, adesso oggi ho capito che sono guarita e che devo mangiare, no? Allora, inizi a mangiare, non è che il corpo prendi peso, perché il corpo non è sottopeso da un mese, è sottopeso, guarda, vi faccio un esempio molto banale. Allora, per una vita sono stata tantissimi anni 55 kg, per 1,63 ci sei, più o meno, va bene, il peso non pane. Per una serie di motivazioni che non so neanche io ben individuare, il matrimonio, non ho neanche avuto delle bambine ancora, per tutta una serie di motivazioni, ho preso 3 kg e questi 3 kg, io vi assicuro ragazzi, ma neanche con lo scalpello riuscivo a toglierli. Da 58 una roba pazzesca, ma ci ho messo 10 anni per prenderli. Per tornare a 55, avrei dovuto fare una fatica allucinante, perché il peso, perché il corpo ricorda il peso, non è che se lo dimentica. Infatti, perché adesso combattono per l'obesità infantile? Perché l'essere in sovrappeso è sicuramente anche in parte genetica, quindi avere genitori sovrappeso può influire, d'accordo, ma è anche legato a quanto eri in sovrappeso in infanzia, perché il corpo se lo ricorda. Riesco a spiegarmi? Quindi dipende sicuramente dal numero di cellule adipose. Cosa vuol dire? dai miei genitori eredito, perché è genetica, un quantitativo di cellule di Potter. Io sono andato più verso basso, ok. Allora, c'è chi ne ha tante e c'è chi ne ha poche, giusto? Allora, se io ho poche cellule adipose e mangio tanto, tra una cellula e l'altra io ho tanto spazio. Avendo tanto spazio si nota meno. Non ingrasso, insomma, mangio ma non ingrasso. Ma se io ho tante cellule adipose, giusto? Mi basta mangiare o come questo o anche meno e tendo ad ingrassare, perché lo spazio tra una cellula e l'altra è piccolo, giusto? E questa è genetica. Dici, va bene, oh, me ne hanno date tante, me ne date poche, e uno è così. Però poi subentra anche tutto quello che hai fatto nell'infanzia. Una volta era classico, non ti preoccupare, poi in adolescenza, quando ti sviluppi, dimagrisci. E c'è un problema però, che il corpo se lo ricorda che eri quei 5-6 kg in più prima, e fa fatica a tornare indietro. Proprio il nome di quella regolazione. Riesco ad essere, non è che dovete scrivere tutto questo nella chiesina, e se io ve lo dico proprio perché, se poi lo capite allargando un po' il discorso, che il famoso peso non è una roba che poi dice oggi perdo peso, ma questo è il peso, non so, 55. Allora vado in vacanza, divento 58, torno dalla vacanza, divento 55, dopo un mese e mezzo torno come prima. Poi perdo peso perché ho avuto un dispiacere, perché sono sotto stress, quello che vi pare, divento 52, no? Vado in vacanza, torno 55, magari anche 58, e poi torno 55. Per modificare questo, per modificare quello ci metto tanto tempo, e naturalmente anche per un'anoressica o una bulimica. Allora, adesso vi dico altre informazioni così capite quali sono i meccanismi che mantengono il peso. Allora, peso ragionevole. Allora, cosa fa quando voi cominciate a mangiare meno? Inizialmente il corpo non se ne accorge, il corpo e la testa, e voi lo fregate. Classico, no? I primi 5-6 kg, beh, dipende anche da dove partite, certo che se partite da 48, 5-6 kg è un po' più complicato, però mettiamo la norma, no? 5-6 kg, 3-4 kg li perdete. Subito, non so se ne siete mai accorti, no? Subito. Poi il corpo comincia a dire, qui c'è qualcosa che non quadra, perché il concetto di dieta il corpo non ce l'ha, ha il concetto di carestia. Cioè, evolutivamente parlando, la dieta è un'assurdità, Cioè, evolutivamente parlando non ha molto senso, comunque vabbè, avendo noi la neocorteccia possiamo ragionare, no? Perché voi avete mai visto un animale che si mette a dieta? No, si metterà a dieta perché in età, non lo so dire, avrà una motivazione da un punto di vista evolutivo, ma avendo noi, l'avete fatto il cervello tripartito, no? Voi sapete che la neocorteccia che ce l'ha soltanto l'essere umano è un grande vantaggio, ma può essere anche un grande svantaggio, perché nel momento in cui ragioni si è libera di decidere e a quel punto decide di mettermi a dieta. Ok, il corpo dice che roba è questa, sono in carestia, allora cosa comincia a fare? Comincia a mettere in atto una serie di meccanismi contro i quali voi non potete fare nulla se non morire. Cioè, voi fate una lotta, voi, insomma, chi è ammalato, una lotta contro il mulino a vento. Cioè, una anoressica, una bulimica, può combatterci come vuole, quanto vuole, per tutto il tempo che vuole, ma non li potrà modificare questi meccanismi. Quindi ha due strade, o guarisce, o sta in equilibrio, oppure muore. Quali sono i meccanismi? Allora, il corpo comincia a consumare meno, quello che si dice abbassa il metabolismo. Quindi i primi chili che perdete in fretta, quelli successivi fate una fatica che non vi sto neanche, sicuramente avrete provato, no? Come mai non ne perdo più? Uno comincia a dire, no? E quindi abbassa il metabolismo. Voi potete anche pregare in cinese, in giapponese, in quello che vi pare, ma quello il meccanismo lo abbassa, il metabolismo lo abbassa. Cioè, questa è roba biologica, fisica, non è che la potete, la mettete lì e ragionate, questo è il cervello, quello rettiliano che agisce. Quindi o vi fate una lobotomia, non lo so, vi prendete sto pezzo, o morite, o cambiate. Poi fa un'altra cosa, altri meccanismi della fame e della sazietà. Cosa vuol dire? Vuol dire che io lo trovo ingegnoso, io trovo il cervello e il corpo, il cervello e la mente, diciamo la mente è la parte che ragiona, il corpo, veramente ingegnosi. Cioè lo trovo quasi affascinante, no? Perché dice, visto che tu non mangi, no? Allora cosa fa il corpo? C'è una sostanza che si chiama leptina, e so di là che voi potete anche notarlo, però ci tengo a... Questa sostanza invia segnali al cervello e gli dice quanto grasso c'è nel corpo. Ad un certo punto, mangiando poco, certo non siete quelli che mangiate al posto che 2000 calorie ne mangiate 1800, e qui parliamo di gente che mangia 4 mele al giorno, invia segnali e dice guarda che più grasso ce n'è poco, il cervello si allarma e cosa fa? Allora, abbassa il metabolismo, va bene, quello che ho detto. Fa una cosina interessante. Allora, se io, quando io mangio, a un certo punto mi sazio, giusto? E quando non mangio, a un certo punto mi viene fame. Bene. Una che fa i pasticci col cibo, si sazia più tardi e ha fame prima. Quindi parte a svantaggiare. Infatti loro mi dicono, ma dottoressa, io ho mangiato quel giorno, a parte che da 4 giorni che non mangiavo, beh, a parte quello. Poi bisogna anche stare a vedere quanto mangia, dottoressa, guardi che io faccio colazione con cappuccino e brioche, peccato che la brioche è così. Sapete con la San Mignon, no? Vuoti, naturalmente dopo quelli che gli sparano dentro la Nutella, non so se li avete mai visti, no? No, 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 vuoti, microscopici, non so se dietetici, questo non l'avevo chiesto. Comunque, allora, quindi, cosa succede? Loro hanno fame e loro vi dicono, ma io ho mangiato quel giorno, supponendo anche che abbia mangiato abbastanza normalmente, il corpo non si fida e ha ragione. Allora cosa fa? E infatti loro ti dicono, io ho mangiato, ma avrei continuato a mangiare all'infinito. A parte che c'è quel pezzo cognitivo, adesso questo non l'ho segnato, sapete quello del tutto nulla, siccome ho sgarrato la dieta, allora io ho rotto la scatola. Ma quello è psicologico, parliamo del fisico, il fisico a quel punto spinge. Spinge in modo tale da mettere riserve. E come fa a spingere? Facendomi venire più fame rispetto a me, e meno sazietà, cioè mi arriva dopo, si saziano molto dopo, ok? Quindi chi si mette a dieta, parlo diete drastiche, hanno più fame prima, in realtà prima giusto perché non mangiano da una settimana magari, e si saziano dopo, cioè perché sballano la percezione della fame e della sazietà. Dimmi. La domanda è pesante. Allora, no, è proprio lì l'errore, non lo devi controllare, più tu lo controlli, più quello ti frega a un certo punto.
No, però
lo controllo sempre, ma a un certo punto o muori, oppure vince il corpo. A un certo punto vince. Certo, entrano in questo meccanismo e dicono più ho fame meno mangio, più ho fame meno mangio, a un certo punto muoio. Perché se non mangi più o mangi niente muori, ma non puoi vincere il meccanismo, vinci perché muori, non so, è come quello investito sulle strisce pedonali che avrà ragione ma è morto, sarà stato investito già sulle strisce pedonali, abbiamo ragione però sulle strisce, quella è la domanda, dimmi. Sì, bella piena. Sì. Regge. Perché il corpo, sì, parlava la vostra collega, la dimostrazione di quello che dicevo prima, quando sono in fase di luna di miele, fanno delle robe, le vedi trasparenti e fanno delle cose pazzesche. Ballano, fanno ginnastica, il fidanzato, gli amici, però è un castello di carta. Perché il corpo ha delle grandi riserve. Guarda, una cosa che io non lo sapevo, l'ho appena scoperta, adesso così racconto i pezzi, no? Allattando, gli ho detto al nutrizionista, ma senti, ma questi 2-3 kg quando li perdo? No, guarda da lui, dove fosse la cosa. Allora mi dice, mi fa, no, ma non puoi, perché io voglio tornare ai miei 58. Allora io racconto i pezzi, vedete che quella nuanza c'è, no? Allora, ma senti, ma guarda che li perdo questi 2-3 kg? Allora lui mi ha detto, no, ma guarda che non, i 2-3 kg sotto allattamento non puoi toglierli perché madre natura fa una cosa incredibile, ha una ritenzione di liquidi tale per cui se io non potessi mangiare per 3 giorni o 3-4 giorni, non potessi bere, per 3-4 giorni non puoi, mettiamo non potessi ben mangiare, posso produrre latte per altri 3-4 giorni, soddisfacendo mia figlia come sto facendo adesso. Se tu pensi che una bambina prende circa 1 chilo al mese solo dal tuo latte, immagina cosa ti tira anche l'anima. Ecco, allora vuol dire che in 4 giorni senza mangiare tu riesci a produrre. Ma perché il corpo fa solo una roba nella vita, sopravvivere. Quindi immagina, fa tutto il giorno, tutta la notte il corpo, eh. Se tu rimani incinta e non mangi perché sei anoressica, il bambino si mangia i tuoi organi. Non è il suo problema. E lui deve vivere. Perché? Perché se voi andate nel cervello rettiliano che ha 4 mandati in croce, quali sono i mandati? Uno è quello della sopravvivenza del singolo e due la sopravvivenza della specie. Ok? Allora, tu pensa che sopra la sopravvivenza della specie c'è la sopravvivenza del singolo. Cosa voglio dire? Se due animali si accoppiano per soddisfare il bisogno di riproduzione e dovesse arrivare un nemico, gli animali smettono e scappano. Tanto si dicono, lo possiamo poi fare dopo per riprodurci. Cosa vuol dire? Che la sopravvivenza del singolo batte qualsiasi cosa. E il corpo fa solo quello, tutto il giorno fa quello, anche la mente, non dico la mente, diciamo la parte più dura, la parte più primitiva del cervello. Non lo so, è quello che se vedi tua figlia star male o ti butti, non pensi, ma non perché sei una brava madre, ti viene, non so come dire, ti viene spontaneo, perché c'è questa sopravvivenza. Io sono centrata con il disturbo alimentare, colpita da una cosa, quando c'era stata quella dell'onda anomala, lo tsunami, vi ricordate di quella mamma che ha dovuto scegliere tra i due figli e ne ha dovuto lasciare uno, e questo si è salvato, ha lasciato quello che secondo lei ce la poteva fare. Questo mi era rimasto qua, io non so poi come se la sia ricucita sta cosa la madre, perché doveva fare, aveva una mano sola in quel momento. Quindi questo per dire che la sopravvivenza del singolo, della prole, se la giocano lì, quando si quando c'è quella, la riproduzione viene battuta dalla sopravvivenza del singolo, anche perché se io privilegio la riproduzione ma muoio io, la riproduzione muore di conseguenza, non so come spiegarlo, ok? Allora, sto dicendo via, passa il metabolismo, allora, altri meccanismi della fame e della sazietà, ok? Infatti queste ragazze vi dicono, ma secondo lei ho fame? E uno dice, scusa, ma se non lo sai tu, perché erano poverine, non lo sanno, no? Sono un po' confuse. Dottoressa, il nutrizionista mi ha detto che forse non dormo, perché si svegliano per la fame, perché non mangio. Ma secondo lei è vero? Io dico di sì, ma davvero non si può dormire se uno non mangia? Ma se mangi 4 mele al giorno lo yogurt, no? Altro che i morsi della fame. Ah, e facciamo una prova. Facciamo la prova. Poi fa la prova, era già una che stava meglio questa, Fa la prova e dice, ma è vero, mi sono svegliata meno, perché loro confondono la fame con il sonno, con il caldo. Beh, poi, classico. Secondo lei sono innamorata? No? Fanno questi esempi, lei ti chiedono una risposta anche. Quindi alterano i meccanismi della fame e della sazietà. Poi, scusate che ci sono ancora altre cose, allora un'altra parte interessante è che mangiando meno, mettendosi questa dieta ferrea, viene intaccata, oltre che la massa grassa, anche il muscolo, che è un po' un'assurdità perché il muscolo è quello che consuma. Per quello che poi perdete meno peso man mano che andate avanti. Inoltre alterate anche i livelli di serotonina a livello cerebrale. Quindi cosa succede? Essendo la serotonina il neurotrasmettitore un po' della felicità, diciamo così, diventate anche più tristi. Quindi vi abbuffate, diventate più tristi, vi riabbuffate, entrate in un circolo vizioso. Ma il livello di serotonina viene modificato, non è una finzione. Il livello viene modificato. Vi dico, leggo soltanto queste 3 righe, tanto per darvi l'idea di quello che vi ho detto fino ad ora. Dice, allora, chi si mette a dieta ferrea, parliamo di dieta ferrea, allora, il dispendio energetico si riduce progressivamente, i meccanismi di controllo della fame e della sazietà si modificano fino a renderli suscettibili di perdere il controllo, è un po' quello che diceva la vostra collega, lo controllo, a un certo punto perde il controllo sulla fame e la sazietà. emozioni negative conseguenti alla perdita di peso agiscono, perché perdi peso, ma ti rendi, scusate, ho dimenticato un pezzettino, non soltanto viene modificato il livello di serotonina, quindi una persona ha l'umore più depresso, ma in più, vedendo che perdi peso e la vita rimane sempre la stessa, si diventa più tristi, sia perché la serotonina si modifica, ma sia anche perché da un punto di vista concreto vedi che le cose non cambiano. Ok? E poi l'ultimo punto, e poi c'è quello della leptina, insomma, quindi questi sono i meccanismi che agiscono a livello fisico, fisiologico, tale per cui voi potete controllare fino a un certo punto, poi questi meccanismi perdono il sopravvento. Quindi quando uno perde il controllo e si mangia la scatola di cioccolatini, indubbiamente c'è una componente psicologica di quello del tutto nulla, ma c'è una grande componente fisica che uno psicologo deve conoscere. Perché se il mio sintomo deriva da tutta la componente psicologica, ma deriva anche dalla parte fisica, se la persona è motivata e va dal nutrizionista, è più semplice, più veloce da sistemare, basta rimettere in quadro l'alimentazione e la persona ne ha dei giovamenti. Ci siamo? Perché vi dico questo? Perché se voi avete un'anoressica sottopeso grave ed è depressa, non è detto che abbia la depressione, ma è depressa perché i livelli di serotonina sono a livelli sono bassissimi. Non è depressa perché ha la depressione. Sì, gli potete anche dare la, non voi, lo psichiatra può decidere anche di dare la pastiglia e può anche andare bene. Di dare farmaci, però deve essere consapevole che quel farmaco non risolve il problema, perché non è depresso strutturalmente, può anche essere in alcuni casi, ma in molti casi è depresso come conseguenza. Va bene? Vi voglio fare, vi voglio illustrare due esperimenti che a me sono sempre piaciuti, sono veramente, vi danno un'idea di che cosa fa a livello fisico mettersi a dieta. Partiamo da quella, sono due esperimenti. Allora, una è un esperimento sulla dieta ipocalorica. Cioè, hanno fatto un esperimento andando a ridurre il cibo in un gruppo di soggetti che si sono messi sotto esame, insomma, no? Allora, questo esperimento si chiama Minnesota Study, sempre in America, perché loro hanno i numeri. In America hanno i numeri e quando iniziano a fare uno studio, i numeri li hanno, si mettono lì, investono e fanno questi esperimenti. Allora, cosa hanno fatto? Hanno preso dei soggetti, delle persone, li hanno valutati prima di farli entrare nell'esperimento, sia da un punto di vista psicologico-psichico sia da un punto di vista fisico, per vedere che fossero dei soggetti normali, sani. Allora, nei primi 3 mesi, lo leggo perché non ho mai capito, tant'è che faccio tutti i seminari, mi dimentico sempre dei pesi, questa cosa. Nei primi 3 mesi tutti i soggetti mangiavano regolarmente e venivano analizzati per vedere le loro abitudini alimentari. Durante i 6 mesi successivi erano gli obiettori, sono obiettori, esempio sono o studenti di psicologia o sono quelli che fanno il servizio di leva o quelli degli obiettori, chissà poi, vabbè, comunque erano obiettori, vabbè. Furono sottoposti a un semidigiuno. Pensate cosa hanno fatto, che determinò una perdita media del peso del 25%. Quindi voi immaginate, 25% vuol dire su 58 sono, no, 25%, per caso, li hanno proprio messi in. E poi alcuni mesi, 3 mesi successivi li hanno poi riabilitati a livello nutrizionale. Allora, cosa sono andati a vedere? Volevano vedere che conseguenze avesse il semidigiuno. Allora, verso la fine del periodo del semidigiuno, i volontari impiegavano 2 ore a consumare un pasto che precedentemente richiedeva loro pochi minuti. Voi sapete che le anoressiche sono capaci di mangiare un chicco alla volta, un chicco diviso alla volta, dividere un pisello in 2, mangiare le fave dividendole in 3, è una cosa allucinante. Poi, dedicavano ore a programmare come suddividere la quantità di cibo quotidiana. 19 di loro incominciarono a leggere libri di cucina e a collezionare ricette. Alcuni alla fine dello studio pensavano di diventare cuochi. Vi fu un aumento del consumo di caffè e di tè. Molti bevevano più di 15 caffè al giorno. I soggetti esaminati cercavano di tenere lo stomaco pieno bevendo grandi quantità di liquidi, acqua e zuppe, vabbè. chiedevano che il cibo fosse servito bollente, mischiavano gli alimenti in modo inusuale e vi fu inoltre un incremento notevole dell'uso di sale e spezie. È aumentato anche il consumo di gomme da masticare. Addirittura alcuni soggetti mangiavano 40 pacchetti al giorno. Dico già solo questo. Allora, durante il regime di 16 giorni tutti i soggetti presentavano un incremento della fame. Vi dicevo, no, che c'è una modifica del centro della fame e della sazietà. Della fame, e alcuni non riuscivano a tollerarla, per altri invece la cosa costituì un'intensa preoccupazione fino a diventare insopportabile. Infatti alcuni poi si sono ritirati perché non ce la facevano più. Dopo circa 5 mesi di riabilitazione la maggior parte dei casi sono tornati normali. Allora, perché questo esperimento? Allora, un po' per dimostrarvi che la motivazione è questa. Prima di tutto che diminuendo del 25%, questo 25%, sì. Allora, che la diminuzione drastica del peso di questi soggetti ha portato ad una sintomatologia significativa che diventa un grosso ostacolo durante la terapia. Non so se ve ne rendete conto. Quindi non è un problema di quanto voi siete bravi, ma se questa non sta mangiando, non riesce a parlare della mamma, o se mangia 4 yogurt al giorno, o della mamma o del papà, ha delle conseguenze sull'umore da un punto di vista fisico. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che quando li hanno messi in regime nutrizionale, cioè li hanno rimessi a posto, la gente è tornata al proprio peso in tempi normali, a parte alcuni, ma poi l'ho spiegato che alcuni probabilmente non hanno diagnosticato la patologia iniziale, ma in linea generale al 98% tutti i soggetti che avevano perso tantissimo peso con un sacrificio enorme in poco tempo sono tornati come prima. Ci siamo? Proprio per confermare quell'aspetto che vi dicevo prima, che tu non puoi modificare il peso come ti pare. Hanno poi fatto invece un esperimento sulla dieta ipercalorica, scusate, cioè dove vi fanno mangiare di più, femminamente, questo. Che questi invece sono i prigionieri del Vermont, cioè nel senso che probabilmente erano alcuni detenuti che si sottoposero volontariamente a un esperimento dove gli hanno dato una dieta ipercalorica in modo tale che aumentassero, la previsione era del 20-25% rispetto al peso di partenza. E dice, inizialmente anche qui li hanno testati prima di iniziare l'esperimento, sia da un punto di vista psicologico che da un punto di vista fisico. Inizialmente la maggior parte degli uomini acquistò qualche chilo, no? Con relativa facilità, quindi come li perdi facilmente i primi chili, li acquisti facilmente, ok? Ma poi l'incremento ponderale divenne sempre più difficile. Addirittura un prigioniero smise di aumentare di peso pur arrivando a mangiare quasi 10.000 calorie al giorno, che io vorrei sapere che si mangiava. Gli individui in esame bruciarono la maggior parte delle calorie assunte in eccesso. Allora, uno si chiede come mai consumi questi 20-25% in più che stai introducendo a livello di calorie? Perché aumenta il metabolismo, mentre la diminuisce, qui aumenta. Aumenta l'attività metabolica. Poi, infatti, dice che si lamentava infatti dell'eccessivo sudore e dell'eccessivo calore corporeo, cioè praticamente è come se voi mettete della legna in una stufa e mettete un quantitativo industriale, la stufa brucia come una pazza, insomma. Dice che la quantità di peso guadagnato corrispondeva solamente al 25% delle calorie in più ingerite. Inoltre, per mantenere i pochi chili in più guadagnati, i soggetti in esame dovettero mangiare circa il 50% in più delle calorie che assumevano prima dello studio. Cioè, cosa dimostra questo esempio? Esattamente come l'altro, solo che qui siamo in iper e là era ipocalorico, che voi fondamentalmente non potete modificare il peso a vostro piacimento. Per modificarlo dovete andare a toccare dei meccanismi fisiologici e li potete toccare solo fino a un certo punto e li dovete toccare con dei grandi sacrifici che basta niente per tornare esattamente come prima. Ok? Dimmi. Allora, queste persone, tieni conto che questi esperimenti sono fatti per alcuni mesi, cioè io volevo fatto l'esempio prima, mio personale, da 55 a 58, non li ho presi in 3 mesi, li ho presi in 10 anni. Cosa vuol dire? Sicuramente io in questi 10 anni ho modificato, sicuramente si è modificato anche qualcosa a livello fisico, indubbiamente, ma qualcosa, sono 3 kg, non sono 60-50 kg in più, no? Allora, cosa è successo? Che tutto dipende dal tempo, cioè se in un tempo ragionevole tu aumenti o perdi peso, non è che tu puoi rimanere col peso quanto vuoi. Non so, se io infatti l'anoressica, che tu mi dici per 30 anni, allora, a parte che essendo gravemente sottopeso, appena prendi questa tendenza a ritornare in peso un pochino, ma come diceva la vostra collega, basta niente per tornare come prima. Basta niente, non parliamo dell'adolescente che sta male per 6 mesi, noi parliamo di gente che sta male per 5, 6 anni, 10 anni. Allora, ma perché a un certo punto il corpo si abitua a quel peso? Allora, non dico che si abitua al peso della morte, però si abitua a quel peso perché a un certo punto lo registra. Ok? La stessa cosa vale per l'obese, cioè per gli obesi, a un certo punto il corpo comincia a registrare quel peso. No? Però per gli obesi c'è da fare tutto un discorso tipo, quando arriva un obeso in terapia, i motivi dell'obesità possono essere molteplici. Tipo, io posso essere obesa perché mangio e non vomito, quindi sono una bulimica, mi abbuffo e non vomito, sono una bulimica, ma ci sono anche gli obesi che adottano delle scorrettezze alimentari e non se ne rendono conto. Io ne ho avuti. Cioè, io lo dico, cioè proprio non si rendono conto quando che esiste il cosiddetto stile alimentare, quindi sono più semplici da trattare. Non fanno attività fisica, ma non 50 vasche, non camminano, cioè fanno 3 passi al giorno, no? Poi ci sono gli obesi invece, quelli che introducono sugli iperfagici o quelli che mettono in atto disturbo dell'alimentazione incontrollata. E a seconda del tipo di obeso cambi strategia di intervento. Allora, la cosa che mi interessa di più di tutto questo che vi ho detto è fondamentalmente questo. Uno è che il peso non è modificabile a piacimento, né in un senso né nell'altro, che ci sono dei limiti oltre i quali tu non puoi andare né in un senso né nell'altro, quindi non puoi aumentare all'infinito, non puoi diminuire all'infinito, e che il peso ricorda che il corpo ricorda un peso quando si comincia naturalmente. Quindi, non ho capito. Sì? No, non è inutile. Allora, il dietologo nutrizionista ha il compito, indubbiamente, a seconda di quello che si presenta, di individuare, non so, nell'obeso eventuali scorrettezze alimentari. Non è che vada il dietologo, e vada il dietologo, a qualche chilo in più. Allora, e qui, guardate, gli esempi calzano a pennello. Supponiamo, no? Allora, peso 58 kg e vado dal dietologo perché voglio pesare 55. Bene? Allora, io ci vado, faccio l'esempio della vostra collega che dice per qualche chilo voglio andare dal dietologo. E qui subentra il concetto di peso ragionevole. No? Cioè, non essendoci una patologia in atto, né in senso bulimico, né in senso anoressico o di obesità, e voglio perdere 3 kg, bisogna vedere se a 37 anni, no? Con 2 figli, eccetera, il mio corpo lo accetta. E che tipo di sacrificio devo fare? Non so se riesco a comprendere. Ed è lì che subentra il concetto di peso ragionevole. Cioè, se io faccio l'indice di massa corporea, e se non è che io sto dando il nulla osta che chi si sposa può prendere 80 kg quando muore, non sto dicendo questo. Però, questo ci mancherebbe. Però bisogna anche essere ragionevoli sul peso. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il rapporto al tipo di vita per una donna è più complesso, indubbiamente, mantenere, anche se tu pesi sempre lo stesso peso di quando ti sei convenimento, sei sposata, ma hai avuto 2 figli, non ti entrano gli stessi vestiti. Una buona parte ti entrano, ma alcuni non ti entrano più, perché cambi strutturalmente. Ok? Allora, quindi, e lì subentra il concetto di peso ragionevole. Il nutrizionista, come lo psicologo, agisce in quello spazio, allora, perché gli esempi, allora, se l'essere umano è fatto di DNA, ambiente e capacità di elaborazione personale, ok? Allora, sul DNA non posso agire, ci stanno provando, ma però non possiamo agire. Io qui agisco, il nutrizionista agisce qui, il psicologo agisce qui. Certo che determinate cose non le posso modificare, ma io credo che una buona parte le posso modificare come professionista. Poi c'è la capacità di elaborazione personale, quello che fa la differenza, un po' quello che io l'altra volta ho chiamato intelligenza, no? E il quiz in più che alcuni soggetti hanno avuto la possibilità di esercitare, almeno, non che non ci sia gente che non abbia la capacità di elaborazione personale, tutti ce l'abbiamo, però c'è gente che ha avuto la possibilità di usarla di più. E qui si entra quindi il singolo, ma io come psicologo, come nutrizionista mi posso introdurre, che in alcuni casi posso agire meno perché è molto grave o perché, passatemi il termine, è limitato il soggetto, e in altri casi posso agire di più perché il caso è meno grave, oppure mi presenta una tale risorsa da parte del soggetto che ci vado alla grande. Ok? Dimmi. Allora, guarda, non mi ricordo mai tra dietista e dietologo la differenza. Il nutrizionista è un medico di partenza che si specializza in scienze dell'alimentazione, in scienze nutrizionali, perché è un medico. Io adesso non ricordo tra dietista e dietologo, dimmi.
Dietista è un dottore,
non è medico, è dietista, ma mi dimentico sempre. Noi abbiamo un nutrizionista in studio, dietista è un operatore, mentre il dietologo è un medico di partenza. Ok, questa è la differenza. Quindi il nutrizionista deve avere un nutrizionista, perché deve sapere avere l'autorità, l'autorevolezza, la professionalità e anche la competenza per prendere l'esame. Sì, il dietologo di dietista è un operatore, mentre il dietologo e il nutrizionista comunque di partenza sono dei medici. Tra il nutrizionista e il dietologo nessuno, nel senso che tutti e due sono dei medici, e il dietista che c'è la differenza perché è un operatore. Noi abbiamo un nutrizionista. Allora, questo era sulla parte del quando l'abbiamo praticamente fatto. Le conseguenze fisiche. Conseguenze fisiche, poi abbiamo fatto attaccandoci alle conseguenze fisiche, il concetto di peso ragionevole. Tutti i meccanismi fisici e fisiologici che intervengono in modo tale che il peso, dimostrano che il peso rimane costante, che non è facilmente modificabile, e vi assicuro che questo non è poco da parte dello psicologo saperlo, proprio perché uno dei criteri del DSM è proprio quello da parte delle ragazze dire che cioè, può essere convinte che il peso tu lo possa modificare come vuoi. Naturalmente per loro è sempre in eccesso, non mi daranno mai posto di dimagrire, difficile che voglio dire. Allora, se non ci sono domande, visto che poi... Ah no, dimmi, scusa. Il fumo produce la fame quando smetti di fumare. Poi il fumo è una cosa molto complessa, perché oltre al problema delle sostanze che ci sono, come la nicotina, che sicuramente il caffè toglie la fame, che ormai la caffeina toglie un po' di fame. C'è tutto il problema del rituale poi. Viene a mancare, infatti aumenta le cose a gomma, le masticare, i cicli, che sono un pasticcio. Infatti chi smette di fumare ti dimostra ancora una volta che prende un pochino di peso, proprio per dimostrare che il peso è ragionevole, cioè ha un valore intorno al quale ruota, ma se vengono a modificarsi determinati fattori è normale che questo peso poi si modifica. Certo, se io fumo per 20 anni e smetto di fumare, non è che il corpo proprio rimane tranquillo, ecco. Visto che abbiamo ancora, volevo soltanto dirvi velocemente, poi la prossima volta lo riprendiamo, perché ci tenevo, perché sono le cose. Allora, le caratteristiche psicologiche dei disturbi alimentari, cioè le caratteristiche di questi soggetti. Allora, io ve li dico. Ne dico, approfondisco qualcosa, poi la prossima volta lo riprendiamo. Primo punto, la prima caratteristica, il corpo. Possiamo usarla come parola chiave, no? sapete che io metto questi contenitori, così mi sento più sicura. Allora, intorno alla parola corpo si possono dire tante cose rispetto al disturbo alimentare. Sicuramente c'è una grossa attenzione al corpo, c'è un'eccessiva attenzione al corpo. Non vuol dire che tutti quelli che fanno attenzione al corpo hanno un disturbo alimentare. Se faccio l'acrobata, non è che necessariamente ho un disturbo alimentare. Ok? Quindi mi raccomando, è un elemento necessario ma non sufficiente. Ci sarebbe tantissimo da dire, però se ho poco tempo ci tenevo però... Quindi sotto il termine corpo potete mettere attenzione eccessiva. Disturbo dello schema corporeo. Come dicevamo l'altra volta, queste ragazze hanno una percezione del proprio corpo distorta. Anche qui di solito in eccesso. Ma ho detto una bugia, non è vero, è una cosa sbagliata. E le anoressiche sicuramente in eccesso, però se voi prendete le bulimiche o le obese, comunque quelli in sovrappeso che presentano un quadro diagnostico, quindi un quadro psicopatologico, insomma, malato, psicopatologico appunto, molto spesso hanno una visione non corretta delle proprie dimensioni. E vi dico che io ho visto delle bulimiche, sì, bulimiche oppure disturbo d'alimentazione incontrollata, comunque, che essendo sono in sovrappeso e hanno un abbigliamento succinto, cioè un po' dove mostrano il proprio corpo. E se tu non è che glielo fai notare, tu ti chiedi, ma lo notano meno, no? Loro invece sono convinte di non dare non so come dire, non lo percepiscono questa dimensione. Poi dicono, uno si veste come vuole, infatti lungi da me da dire questo, certo però che se, vestire in un certo modo mi creo poi delle situazioni complesse da gestire. Anch'io sono d'accordo con voi che vorrei andare in costume da bagno a Porta Nuova. Io guardate, spalancato un portone, non lo so, sto un portone. Però mi devo anche rendere conto che la vita ha bisogno di strategie, altrimenti mi metto in pericolo. Poi il giorno che potrò girare in costume da bagno lo farò anche. Ma nel frattempo che gli altri si convincono che io posso girare in costume da bagno, mi devo tutelare. Allora, avendo una percezione del proprio corpo non corretta, usano un abbigliamento molto molto femminile. Si percepiscono non così in sovrappeso. Loro si vedono in sovrappeso, lo percepiscono, ma non così in sovrappeso. E quindi usano, non tutte, mi raccomando, ci sono anche le bebè che si mettono gli scafandri come le anoressiche. Quindi vedete che non c'entra niente l'essere magro o l'essere grasso, dipende dal tipo di problema che c'è di partenza. Però in moltissime occasioni io ho avuto delle ragazze in sovrappeso che avevano un abbigliamento che comunque metteva in risalto moltissimo, non molto, moltissimo la loro femminilità. Ok? Quindi non proprio giudizio, sto dicendo una caratteristica. Proprio legato, infatti si fanno degli esperimenti rispetto a come una persona percepisce, se non so, tipo viene data una fotografia di una donna o una sagoma di una donna e uno la deve vestire oppure cambiare, vedere, non so, usare quale sagoma, in quale sagoma ti rivedi, c'è chi si percepisce in sovrappeso, c'è chi si percepisce meno di quello che è. No, cioè si nota che non c'è una perfetta coerenza con questo schema corporeo. Sembra una banalità, voi pensate soltanto al di là che dell'orientamento psicoanalitico piuttosto che cognitivista, Jean Freud sosteneva che l'identità di una persona parte già dal io corporeo, cioè questo per darvi l'idea che se lo schema corporeo è danneggiato partiamo da una base iniziale danneggiata, cioè lo schema corporeo affonda le proprie radici in un pezzo della propria identità. Cioè, io in questo momento, ma anche voi, se vi focalizzate sui vostri piedi, percepite i piedi o percepite le mani piuttosto che il proprio corpo. Quindi il corpo, principalmente lo schema corporeo, che è l'immagine che voi avete dentro di voi stessi, ma non solo in termini di quanto sono grasso, ma anche di percezione, non è una banalità, è costruito nel tempo. Se qualcuno lo ha fatto al posto vostro, diventa un problema. Ok? Dimmi. Allora, Jean Freud sosteneva che l'identità di una persona nasce la prima identità è il mio corporeo. Ho perso la persona che mi ha fatto la domanda, Ali. È un mio corporeo, cioè volevo sottolineare quanto è importante avere uno schema corporeo sano, cioè percepirsi in modo sano. Non è una banalità che queste persone si sentono, cioè perché uno ha l'idea, no? Ma anch'io mi vedo la pancia un pochino in sedere grosso, non è questo il problema solo. Queste ragazze, poi c'è anche lì la gravità, cioè quella che mi ha detto mi sento grande come questa stanza, e c'è l'altra che mi dice sì, però io vorrei avere la pancia piatta, cioè ne rendete conto anche voi che c'è differenza. Però se di fronte a voi, voi avete una ragazza anoressica che si percepisce grassa, e state combattendo con una bella guerra. Perché se si percepisse magra il problema sarebbe risolto, o almeno in parte. Non ci credo, perché non è mica una scusa, i figli che arrivano dall'esterno sanno che... allora, in molti casi... Si vedono grassi, dottoressa. Guardi, basta che perda ancora un po' qui, io sono perfetta. Ma lei è dei trasparenti. No, tu le puoi dire fino a domani. Allora, una cosa interessante, allora questo è il terzo punto, allora, sempre del corpo, così rispondo alla tua domanda. Credenze disfunzionali sull'alimentazione e sul metabolismo. Allora, anche gli occhi, questo l'ha detto che insomma, se lo dice gli occhi non è poco. Molto spesso queste ragazze non hanno una perfetta conoscenza delle conseguenze fisiche a cui vanno incontro mettendo in atto un certo comportamento alimentare. Quindi si può mettere al corrente. Questo per rispondere alla tua domanda. Allora, in molti casi dire guarda che sei trasparente non serve a molto perché gliel'hanno già detto. Però mettere al corrente delle conseguenze fisiche di ciò verso cui vanno incontro rispetto a quello che stanno facendo, sì. Perché in molti casi loro hanno, o non lo sanno, o lo sanno in modo non corretto. Dottoressa, ma io peso 40 kg, quella che è morta ne pesava 38. Sull'alimentazione e sul metabolismo, cioè fondamentalmente quello che vi ho detto fino adesso, no? Sono convinte, o non lo sanno, o lo sanno poco, quello che vanno incontro, o lo sanno in modo distorto. Quindi dirlo, e magari, però in molti casi loro se hanno uno schema corporeo decisamente malato, il problema è grave. Perché più è malato lo schema corporeo, più si vedono grasse e magre. Tu prova a dire all'anoressica come ti vedo bene. Ecco, sono aumentata. Ti vedo magra nella bozza, le fai un complimento, come ti vedo magra? Ma anche se tu dici guarda che sei magrissima, fai spavento, sì, c'è sto spavento, però c'è magra. Quelle gravi proprio, dicono che sei invidiosa. Me lo dici perché sei invidiosa, ma che metto quasi contenta, vedremo che capire che è grassa. Grassa com'è? Me lo ricordo ancora, a me me la signora ha solo che io ho detto, ma guarda un po'. Vabbè, ho detto, pazienza, non fammi me, ho detto, no, poi. Poi, un altro elemento sempre inerente al corpo, allora, disturbo nella percezione della fame e della sazietà, siamo sempre nella categoria corpo, Quindi, siamo caratteristiche psicologiche dell'individuo, abbiamo il corpo, quindi attenzione eccessiva al corpo, disturbo dello schema corporeo, disturbo nella percezione della fame e della sazietà, credenze disfunzionali sull'alimentazione e sul metabolismo. Sono tutti punti che abbiamo, alcuni più approfonditi, altri meno, però insomma li abbiamo toccati un caso perché così voi capiate il corpo per anoressico, una bulimica, insomma che è un disturbo alimentare, che posizione occupa. Quindi non è semplicemente io mi arrabbio quando lo sento, si è messa a dieta, no? Qui è qualcosa di più del mettersi a dieta, lo capite anche voi. Altra categoria, altra caratteristica. Poi vorrei dire, scrivetelo in rosso, in blu o in verde. Deficit di autoconsapevolezza. Adesso vi spiego cosa vuol dire. Io inizio a parlare, tanto poi queste cose le ripetiamo. C'è un'incapacità da parte di queste ragazze di riconoscere i propri pensieri e le proprie emozioni e i propri stati fisiologici. Adesso vi spiego che cosa vuol dire. se l'individuo è fatto di pensiero, corpo ed emozione, quindi sfera cognitiva, sfera emozionale, sfera somatica, questa persona ha delle difficoltà da questo punto di vista. Ha delle difficoltà nella percezione delle proprie emozioni, dei propri pensieri, delle proprie sensazioni. Perché? E qui cominciate a capire anche la famiglia, la figura d'attaccamento. Allora, facciamo questo esempio. Io uso molto le metafore perché così la vedremo. Poi immaginate che l'essere umano sia un appartamento. Allora, cosa avete? Le vostre camere, il letto, la cucina, il bagno, insomma, due camere da letto, quello che devi fare. Benissimo. Allora, siamo un appartamento. Avete la figura d'attaccamento. La quale figura d'attaccamento, da quando voi siete nati, ha deciso dove mettere i muri, che tipo di mobili mettere, come spostarli, dove metterli, quando cambiarli. A un certo punto voi arrivate a 10, 15 anni, 20 anni e non capite più cosa fare. Lo cambio il mobile o no? E se lo cambio, che stile metto e dove lo metto? Perché poi se tentate qualcosa la figura dice l'attaccamento, no? Fai come vuoi. Se fate come volete, questa si arrabbia. E se non fate come volete, vi arrabbiate, lei vi dice, ma io ti avevo detto di fare come volete. Benissimo. E come si fa a cambiare l'allenamento? Prima di tutto non sapete se potete cambiarlo, se volete cambiarlo, se dovete cambiarlo, non si sa. Se dovete, se potete o se volete. Se per caso vi viene un flash, non sapete cosa cambiare, da dove lo metto, che stile uso, e dove li metto quelli che prima, li butto via e non si arrabbia. Allora, voi vi trovate un appartamento dove gli altri hanno deciso, gli altri, mettiamo la mamma, mettiamo sta mamma così, dove gli altri hanno deciso. Allora, quando arrivo in terapia, la domanda classica è, ma secondo lei ho fame? Secondo lei ho freddo? Secondo lei sono innamorata? Perché cambiamo dalla dimensione fisica alla dimensione emozionale. Allora, cosa faccio? Le domande sono queste. Ma secondo lei ho fame? Devo mangiare? Oppure sono innamorata? Devo lasciare l'università? Devo fare quello? Devo fare questo? Cosa devo fare? Posso farlo? Ma è sicura? Sono sicuro? Non lo so, potrei fare decidere, ve ne faccio un paio così faccio sorridere più sul personale, no? Io sarei stato un disturbo alimentare, ma in qualche modo me la sono cavata. La capacità di elaborazione, no, le motivazioni sono diverse, sicuramente ho avuto più figure di attaccamento e ho avuto anche una capacità di elaborazione personale. L'altro giorno fa freddo, sempre che è un po' un mese strano questo, no? Siamo a dicembre, ci saranno 15 gradi fuori, no? Quindi immaginate le mamme delle anoressiche e delle bulimiche, altro che la confusione, no? Allora ero lì che stavo uscendo, stavo correndo come al solito. Allora arriva mia madre e mi fa, metti quello, mi fa lei, sì, io ho detto sì, metto questo. E perché? Ma secondo me c'è il sole, ma fa freddo. Sento freddo io, vuoi sentire freddo tu? Ho detto sì, io sento freddo e metto il cappotto, ok? Oppure, non lo so, vi ho fatto l'esempio, sembrano banalità queste, ma entrano dentro, perché poi la figura d'attaccamento non è che dice questa casa e questi fermi, vi bombarda. È un continuo tutti i giorni, tutto il giorno da quando siete nati, su terreno vergine, non proprio vergine vergine perché qualche mobile o Gesù o Dio o Madre Natura ve lo dà, però sono plasmabili. E se le prendi, quando ora di prenderle non sei più in grado. Ma sai, se tu hai 5 anni e tua madre decide che tu devi avere fame, quando l'ha deciso lei, quando è ora di dire se voglio fare l'università, non sai neanche se hai fame. Come fai a capire cosa vuoi fare nella vita? Non so come spiegarlo, no? Cioè, rimani lì che sto ancora decidendo a 4 anni se ho fame. Figurati il dopo, un disastro viene fuori.
Se invece la mamma adesso la anoressica e
poi c'è una mamma. Va bene.
Come si comporta?
Si comporta e che è uno di quei fattori di rischio che rientrava nella familiarità di tipo psicologico psichiatrico. Certo di avere una madre anoressica con un disturbo alimentare è un problema, ma basta anche una madre che ha un problema con l'ago della bilancia, ma non dico proprio anoressica o bulimica, ma basta la classica, faccio un identikit, mamma una bella tipa, bella donna, un po' femminile, che combatte con l'ago della bilancia, però lei, però fa da mangiare tanto per gli altri. Quindi tu ti ritrovi, se sei una ragazza, a dover mangiare, perché bisogna mangiare per essere sani, da 0 a 13 anni. Poi a 13 anni la mamma decide che è ora di essere in forma, quindi si cambia, cambio il mobile, cambio tutto. Ma sentite, ma se da 0, ma non so, lo notate voi. Allora, io sto allattando una bambina, no? L'altro giorno ho visto uno spaccato, e solo dico che qui c'è una mia amica che aveva le bambine a scuola, così lo direi, no? Suocera e mia madre. Mia madre poi attacca in un modo mica da poco, e mia madre è una sottile, no? E dice mia suocera, che bella bambina, e mia madre, speriamo che non diventi grossa. Due pazze, secondo me, insieme, no? Io ero lì che le guardavo, ma non dire così, è il fiore della vita, della salute. No, ma non si è mai troppo grassi né troppo magri, no, due scene secondo me. Allora ho detto, scusa, due pazze, no? Infatti se la giocano male tutte e due, perché mia madre è una confusa sul cibo, vedete che non c'è uno stile identico, ma per qualche motivo il cibo è il primo piano. Allora, da una parte, una suocera, mia suocera mi sta schierando le orecchie, da una parte una suocera che ti fa l'uovo, la bistecca con l'uovo perché devi rinforzarti, e lei combatte con l'ago della bilancia. Dall'altra, una madre invece che non gli dà importanza al cibo, ma nel non dargli importanza, gli dà importanza. Perché nel momento in cui ti dice non è importante, tu capisci che è importante, non so come dire, non riesco a spiegarvelo. Non è importante mangiare, e dicendotelo ti fa capire che non mangiare è importante. Quindi in qualche modo per eccesso per difetto ti danno spunto. Molta. No, allora come io ho ripetuto in prima persona, poi per qualche motivo non mi dice solo tanti altri, no? Io l'ho fatto diventare un lavoro. Ecco, ognuno ha la capacità di elaborazione personale veramente in atto, no? Allora, quindi solo per finire questo punto, la prossima volta vi dico tutti gli altri punti. Allora, il deficit di autoconsapevolezza naturalmente poi va ad incidere sull'autonomia, ma non l'autonomia professionale, l'autonomia di pensiero, di comportamento e soprattutto emozionale. Non sai, poi ci sono tutte le sfumature di mezzo naturalmente, no? Non sai cosa pensare, non sai cosa provare, non sai se è giusto, non sai se è logico, non sai se è bello. Se non ti confondi, non sai se mangiare, non sai se non mangiare, perché poi l'altra, cioè adesso sotto Natale, ve l'ho già detto, le mie fanciulle sono con i capelli tutti dritti, no, perché, poverine, si trovano incastrate in mezzo, sai, sfuggire un pranzo di Natale non è facile, poi c'è il 24, il 25, il 26, il 31, il primo è la Befana, cioè si diventa un problema non da poco. Dimmi.
Ma in famiglia, se è il secondo Natale in cui c'è una ragazza anoressica e si mangia mezza crosta di pane e due piatti di verdura bollita scondita, gli altri, cosa dovrebbero fare?
Ma queste sono figli, a pranzo mangiano, poi la bulimica vomita e l'anoressica non mangia 4 giorni prima e 8 giorni dopo. E poi, come ho detto una volta, io ho delle fanciulle che mangiano e vomitano da 8 anni e la mamma ogni volta che si alza la tavola non si chiede la domanda, non si fa la domanda. Capisci? Allora, che vi ripeto, non è che se io vado a vedere mia figlia cosa fa in bagno perché la controllo, a me sembra carino andare a vedere se sta male o se sta bene, non so voi, lo dite. Capisci? Quindi gente che non è facile, cioè altrimenti non ci sarebbe il problema. Poi di solito
lo sanno che se ne sono accorti perché è diventata scheletrica.
Ma quando se ne accorgono è molto tardi, cioè il problema è già cronico. E poi quando se ne accorgono cominciano a dirti che è la malattia del benessere, molto spesso, ti dicono che si deve impegnare, poi te la delegano. Dottoressa, viene da lei, io mi fido di dire sì, magari viene una settimana, per esempio, no? E non è facile, sono anche perché di fronte al problema della ragazza ti vedi tu come madre. Che ha altri problemi quasi.
Però lì in quel momento cosa bisognerebbe fare? Tipo non parlarne?
Niente, non puoi fare nulla, se non è motivata a letto non puoi fare nulla. Io ricevo molte telefonate di ragazze che mi dicono cosa posso fare con mia sorella, mia cugina, la mia amica. E se lei non è motivata tu non puoi fare nulla, le puoi stare vicino e aspettare che la porta si apre in modo tale che tu la accolga e la aiuti. Allora, la prossima volta se mi portate il pensierino mi fate un favore, per me è questo, senza nome, tanto meno mi interessa, non è un nome che mi interessa. E ci vediamo il 15, mi raccomando.
No,